Domenica Sport, anticipazioni e curiosità a tinte juventine.
Ed eccoci qui, domenica 18 ottobre, le 13.06, Domenica Sport con Luca Cavallero, pronto a tenervi compagnia fino alle 15 e anche a farvi sfogare, perché ragazzi, lo so, siete arrabbiati, partiamo da questo presupposto, siete arrabbiati perché ieri sera la nostra Juventus poteva fare onestamente molto di più. Abbiamo raccolto quello che abbiamo meritato, diciamo le cose come stanno, ma mettiamo anche in evidenza che l'arbitraggio non è stato proprio dei più impeccabili, eh. Il rosso a Chiesa, volevo vedere la parte invertita e partiamo già così con il pungolo, soprattutto il gol di Morata, annullato giustamente per fuorigioco dal VAR, ha segnalato una certa meticolosità, una certa ricerca da parte della classe arbitrale, da parte comunque del direttore di gara, il signor Fornò, di essere preciso, di essere meticoloso nel ricercare l'errore arbitrale. Pensiamo diciamo a parti invertite, che cosa sarebbe successo in caso sarebbe stato così. Comunque ragazzi, diciamo le cose come stanno, non siamo soddisfatti, un 1-1 che ci lascia con la mare in bocca. Saluto Manuel Moroni dalla regia, siamo anche in diretta, specifichiamolo, su Boon Channel, ci siamo live per voi, e io vi chiedo subito, lancio subito il numero 340 54 25 324 per chiedervi che cosa cambiereste in vista della Dinamo Kiev. È questo l'interrogativo che io vi chiedo: che cosa cambiereste, o meglio, quali interpreti andreste a cambiare in vista della sfida contro la Dinamo Kiev di martedì? Perché è già tempo di Champions, scompirlo, che dice giustamente, mica li abbiamo tutti a disposizione, ma non li avrà mai tutti, ragazzi. Anche questo è un primo tassello da considerare, Pirlo non avrà mai tutti a disposizione. Perché adesso facciamo tutti gli scongiuri del caso, però il virus sta dilagando, speriamo non risultino altri contagiati, però è molto complicato lavorare in condizioni come sta lavorando Andrea Pirlo in questo periodo, in isolamento fiduciario, con i giocatori che non si sa chi fa allenamento individuale, chi è nel gruppo, chi fa il tampone risulta positivo. La frase emblematica da Andrea Pirlo ieri sera è lui che dice: stamattina non sapevo neanche con chi dovevo partire per Crotone, ma perché è vero? Perché la squadra si è sottoposta a tampone prima della partita. E lì è un terno all'otto, ragazzi. Io ve lo richiedo e ve lo ribadisco. 340 54 25 324. Che cosa cambiereste? O meglio, quali interpreti cambiereste in vista della partita contro il Crotone? Saluto subito il prode Manuel Moroni dalla regia, al quale chiedo: ma ce l'abbiamo in collegamento su Skype, Simone? Adesso arriva Simone, adesso arriva, perché io quando sono in una situazione complicata, in una situazione insidiosa, mi gioco sempre una carta, che niente meno che il nasso. E, apro e chiudo parentesi, ieri, se dobbiamo anche mettere in evidenza le note negative, perché abbiamo detto ci sono tutte le attenuanti del caso, la squadra aveva avuto la possibilità di allenarsi compatta per poco tempo, era una trasferta insidiosa anche dopo una settimana piena di polemiche a cui abbiamo assistito e a cui vi abbiamo anche dato conto su Radio Bianconera, quindi ci sono tutte le attenuanti del caso, però Pirlo i cambi li ha sbagliati, diciamo le cose come stanno, ha sbagliato, è stato anche sfortunato in alcune circostanze, ma lo vedo in collegamento che è sbucato come un fungo, Simone Nasso, eccolo, ciao Simone.
Ciao Luca, un saluto a tutti gli amici di Domenica Sport.
Mamma mia, sei camiciatissimo anche su Skype, è sempre un piacere averti in collegamento. E io, Simone, parto subito dal porti questo quesito. Una Juventus che ieri non ha convinto, diciamo le cose come stanno, doveva raccogliere molto di più, perché è vero, mancavano McKennie, Cristiano Ronaldo, mancavano praticamente tutti. Pirlo non ha mai avuto tutta la squadra a disposizione, però, insomma, l'1-1 sta stretto se vai ad affrontare il Crotone. E ti aggiungo anche, sono contento che l'arbitro Fornò sia stato particolarmente meticoloso. Mi auguro, in arbitraggi del genere, sempre in Serie A, mi auguro che ci sia sempre la stessa precisione e lo stesso rigore.
Assolutamente.
E non ti ho detto la parola rigore a caso, eh?
Esatto, è già diventato l'idolo di molti personaggi, l'arbitro di ieri sera. Detto questo, sì, oggettivamente parlando ci si aspettava di tornare dalla trasferta calabrese con tre punti. Sì, la Juventus ha avuto alcune difficoltà legate al Covid, che avranno tutti, come hai detto tu appunto poco fa, nel corso di questa stagione che sarà molto particolare sotto certi punti di vista, sicuramente falsata. Però obiettivamente, con la rosa che hai, con un Crotone che era in difficoltà in questo inizio di stagione, ti aspetti di tornare a Torino con tre punti. Poi nel corso di questa trasmissione analizzeremo sicuramente tantissime cose, però non dobbiamo assolutamente negare questo dato oggettivo. La Juventus ieri doveva tornare a casa col bottino pieno.
Sono due punti buttati, Simone, su questo.
Ma l'ho detto anche Pirlo.
Due punti totalmente buttati, al di là comunque di tutte quante le componenti che abbiamo messo in evidenza. Due punti persi, e quest'anno io te la ribalto così la questione. Quest'anno, intanto leggiamo perché sono già tantissimi messaggi che arrivano al 340 54 25 324. Io ho chiesto, Simo, ai nostri ascoltatori che cosa cambierebbero in vista di martedì, in vista della Champions, o meglio, chi cambierebbero. Io te la ribalto comunque la questione, ti stavo dicendo. È un campionato che si prospetta apertissimo. Più che mai quest'anno, secondo me, sarà un campionato giocato punto a punto, non l'anno scorso, come diceva il predecessore di Andrea Pirlo. Per me quest'anno sarà più che mai un campionato che si giocherà punto a punto, eh. Qua lo dico e qua lo nego.
Ma senza ombra di dubbio, senza ombra di dubbio. Abbiamo visto già in queste giornate dei risultati clamorosi. Obiettivamente ieri, per carità, Napoli-Atalanta, sapevamo sarebbe stata una partita da 1x2, ma chi si sarebbe aspettato?
Dai, di la verità che ti sei giocato 2, Simo, su. Hai sbagliato come tutti. Però Napoli era lautamente tutti. Riposato, dobbiamo dirlo con grande chiarezza,
certo.
Anche questo.
Poi abbiamo visto il 3-0 della Sampdoria.
Quello sorprendente.
Ragazzi, stiamo vedendo dei risultati clamorosi e secondo me ne continueremo a vedere nel corso di questa stagione, ma purtroppo è una stagione difficile da pronosticare sotto tutti i punti di vista. Quello che ci auguriamo è che possa andare avanti e che possa terminare questa stagione, perché sarebbe un buon segnale.
E deve terminare, facciamo anche qua l'appello, stoppare eventualmente il calcio sarebbe follia allo stato puro. Dobbiamo metterlo in evidenza, apriamo questa parentesi, 4 miliardi, il 12% del PIL, ragazzi, non si può stoppare il calcio, ma credo che anche all'interno degli organi esecutivi siano dello stesso avviso. Caro Simone, fioccano tantissimi messaggi al 340 54 25 324, ho chiesto ai nostri ascoltatori che cosa sostituirebbero, che cosa cambierebbero in vista di martedì, e senti un po' che cosa ci dice Massimo da Milano. La Juve di Crotone è stata sicuramente orrenda, però dobbiamo avere il buon gusto di non dare addosso a Pirlo dopo sole 3 partite. Su questo sono d'accordo, su questo sono d'accordissimo, perché sui social si è letto di tutto nelle ultime ore, Simo. Anche hashtag che non voglio riportare qua in questa sede.
E già me lo immagino qual è l'hashtag. La Juve
senso.
Di quest'anno, ma Luca, la Juve di quest'anno è un cantiere, lo sappiamo. Sono stati inseriti tanti giovani di prospettiva, è una Juventus che deve aprire un nuovo ciclo, e la butto lì, è una Juventus, Andrea Pirlo si è ritrovato una Juventus con qualche maceria lasciata dalla passata stagione, quindi bisogna anche parecchie macerie, parecchie situazioni un pochettino spinose, che magari dopo anche affronteremo, e quindi sarà sotto questo punto di vista molto difficile creare qualcosa per Andrea Pirlo. A maggior ragione gli va lasciato del tempo, anche perché comunque ricordiamoci che è un allenatore esordiente catapultato in una delle panchine più prestigiose del mondo da un giorno all'altro,
poi con i riflettori puntati addosso, becere, le polemiche da parte, guarda, di una persona che non voglio neanche nominare sui social, che ha fatto il paragone con Stroppa, ma la colpa non è di Pirlo, ha detto questa persona a cui non voglio neanche fare pubblicità, ma è colpa di questo sistema. Ogni volta gente, per ricercare visibilità social, qualche like in più, si lascia andare a commenti davvero da non riportare ed estremamente fastidiosi. Io non vedo l'ora che la Juventus inanelli, perché così sarà, un ciclo di 3 vittorie consecutive, così poi queste persone le voglio sentire, magari soprattutto in Champions. 340 54 25 324 il numero per interagire con noi con messaggi, note audio, e entro breve ci collegheremo con uno juventinologo doc, caro Simo, uno che ha fatto quota 2000, uno che ha superato tutte quante le presenze radiofoniche possibili e immaginabili. Entro breve ce l'avremo in collegamento. Ti leggo anche che cosa sostituirebbe, che cosa cambierebbe Gianni da Belluno in vista di martedì. Sostituirebbe Bonucci, che non è in un buon momento. Questo è innegabile. Secondo me quel rigore lì si poteva anche non dare. Poi abbiamo visto Fornò estremamente preciso, no? Nell'andarlo a sanzionare subito, senza se e senza ma. Però è innegabile che Bonucci qualche scricchiolio l'ha lasciato, Simo, qualche piccolo scricchiolio, segnale di cedimento l'ha dato,
Luca, Bonucci non è in condizione, penso sia evidente, ci sono due situazioni di questo inizio di stagione che fanno capire quanto in questo momento Bonucci non sia in condizione. Mkhitaryan che lo punta in Roma-Juventus, è lui che si gira di spalle, e appunto il calcio di rigore di ieri, è arrivato con un clamoroso ritardo.
Secondo me non c'era, io lo dico, io non l'avrei dato quel calcio di rigore lì, però insomma l'arbitro è stato preciso e netto, almeno mi sarei preso il tempo di andarla a rivedere, capisci Simo? Invece così subito pam, e quindi il VAR non può intervenire perché è decisione diretta dell'arbitro. Per me tocca sia palla che pallone, era un po' ambiguo, però insomma, vabbè, lasciamo perdere.
Comunque dal punto di vista prettamente difensivo bisogna dire che l'intervento di Leonardo Bonucci è stato errato, perché comunque è arrivato in ritardo tra pallone e giocatore.
Sì, quello sì.
È stato sbagliato.
Quello sì, insomma, Bonucci è innegabile che non è in un buon momento, questo è vero, abbiamo visto un Bonucci migliore. E riportiamo questo messaggio di Gianni da Belluno: la mentalità vincente per scendere in campo, Lino da Latina. Lino è già titubante, ha già paura Lino, però tranquillo Lino, Pirlo sa che cosa fare, la mentalità vincente non è messa in discussione, non andiamo a fare disfattisti, non andiamo adesso a cercare il capro espiatorio, è colpa di quello o di quell'altro. Diciamo giustamente che qualcuno ha giocato meglio, che qualcuno ha giocato peggio, però bisogna avere l'onestà intellettuale di dire che la Juventus in queste settimane ha subito un inferno, mediaticamente parlando, posta sotto i riflettori, si è detto di tutto, e questa è la prima cosa da mettere in considerazione e da porre in rilievo. In secondo luogo, non è semplice giocare in una situazione di totale isolamento fiduciario all'interno di una bolla, con i giocatori che rientravano dalle nazionali, Pirlo li ha avuti tutti venerdì, non c'è nessun attenuante per quanto riguarda il pareggio, perché la Juventus avrebbe dovuto vincere, però teniamo anche conto di queste componenti extra che, attenzione, non andranno a influenzare il percorso complessivo della Juventus, che è chiamata a vincere, è chiamata subito a dare una risposta concreta contro la Dinamo Kiev e in campionato nelle prossime giornate. Però dobbiamo tenere in considerazione l'anomalia tutta intorno alla partita di ieri. Che cosa cambiereste in vista di martedì, o quali interpreti cambiereste? Mi raccomando, fatevi sentire. 340 54 25 324. Leggo un altro messaggio che è arrivato da parte di Aldo, da parte di Aldo da Perugia, presumo, perché dice Aldo da PG. Quindi presumo Perugia, caro Aldo. Mi scrivi: ciao Luca, sono d'accordo sull'attenuante di Pirlo, però proprio perché hai poco tempo per provare, almeno all'inizio puoi giocare con la difesa a 4 e centrocampo a 3. Poi quando hai fatto metabolizzare la tua idea di calcio, la provi, così butti via punti. Che ieri siamo stati buttati via 2 punti, è innegabile. Diciamo che anche io sarei andato un po' più per l'usato sicuro, magari non porta nova, magari dentro quadrato, chissà come sarebbe andata. Però Aldo, adesso Pirlo, giustamente andiamo a mettere in evidenza i fattori che non ci hanno convinti, però con calma, senza farci prendere da inutili allarmismi. Ce l'abbiamo però via Skype, mi comunica Manuel, e io gli spalanco le porte di Domenica Sport, Nicola De Bonis. Ciao Nicola!
Ciao Luca!
È davvero un piacerissimo!
Buona domenica a tutti, bentrovati!
È davvero piacerissimo averti qua, perché insomma tu hai sfiorato oltre quota 2000, perché adesso poi le 2000 le hai già passate, cose sono 2004 adesso, no?
Di puntate. Saranno 2003 lunedì, credo.
2003 lunedì, quindi sei oltre quota 2000, hai commentato tante partite, anzi poche in questi anni, però partite che magari hanno fatto storcere il naso ai tifosi, no? Come quella di ieri. Io ti chiedo, che chiave di lettura dai a questo pareggio, Nicola?
Luca, questo è un discorso molto complesso, per come interpreto io il calcio. Non do nessuna chiave di lettura, perché prendo come riferimento quello che abbiamo vissuto, Luca. Insomma, una situazione difficile. La Juventus praticamente non gioca, si allena poco insieme.
È vero.
E abbiamo visto, a mio avviso, una buona squadra complessivamente. Poi c'è stata qualche intuizione di Pirlo che magari non ha convinto, però a me piace il coraggio di Pirlo, a me piace questa Juve, mi stuzzica, però io chiedo a tutti grande equilibrio, perché sennò non andremo da nessuna parte, credo, perché se pensiamo di poter giudicare una squadra dopo tre partite e mezzo allenamento, è finito il calcio.
Sono d'accordissimo con te, Nicola. Abbiamo sottolineato la totale situazione d'anomalia. Ti volevo anche chiedere in aggiunta, abbiamo visto tanti arbitraggi diversi. Qual è la tua valutazione rispetto a quello di ieri, in cui abbiamo visto tanta meticolosità nell'andare a sanzionare certe decisioni che in Serie A non vediamo, perché il rigore, no, dato al Crotone... Onestamente, Nicola, diciamo le cose come stanno, un po' al limite,
È stato un arbitraggio, secondo me, da 5, da 5, perché nonostante il supporto della VAR, il direttore di gara ha sbagliato, succede, fa piacere che quando accadono e spesso accadono questi episodi contro la Juventus, insomma, l'Italia calcistica si volta dall'altra parte,
è
ma
vero.
Va bene così, noi cercheremo di vincere. Anche la faccia loro mi fa sorridere vedere il vice direttore di Rai Sport, Enrico Variale, che in diretta dopo la partita dice che l'espulsione di Chiesa era giusta. Dunque basta, quando è così, ragazzi, è inutile andare avanti, no? Se siamo innamorati di sport e di calcio, e noi juventini abbiamo questa grande qualità, pensiamo ai fatti nostri, pensiamo al campo. E dunque non mi interessa, l'arbitro ha sbagliato, io credo che l'abbia fatto in buona fede, non in malafede, ho fatto, vedi, il lapsus
però, che magari può protestare,
però in malafede è Rico Variale,
sì, sono d'accordo con te,
non dovrebbe, a mio avviso non è in grado, per quanto lui possa dire, non è in grado di ricoprire un ruolo così determinante, importante, rispetto agli italiani, perché lui va in televisione, noi paghiamo il canone e lui ci dice, racconta agli italiani che l'espulsione di Chiesa è una espulsione giusta. Allora a questo punto alzo le mani e dico va bene così. Non so se però sia giusto che vada bene così.
Effettivamente abbiamo visto anomalie evidenti.
Mi chiamate, l'ho cercato mille volte Variale per un confronto.
Però non ti ha mai risposto. Sarebbe bello,
no,
sarebbe davvero interessante.
Non sarebbe bello, Luca, non sarebbe bello. Sarebbe molto mortificante per come interpreto questa professione e come amo lo sport. Però mi farebbe piacere che lui abbia il coraggio, magari una volta, di raccontare, non in qualche radiolina napoletana, perché dichiara certe cose, perché non è corretto, credo, perché c'è evidentemente un regolamento. Se voi mi dite che l'espulsione di Chiesa, io non parlo neanche del rigore, come hai visto, se tu mi dici che l'espulsione di Chiesa è corretta, innanzitutto con quel fisico lui non avrebbe mai potuto giocare a calcio e dunque non ci ha mai giocato, no? Perché insomma le palle, le abbiamo già una palla in campo, non ne vogliamo altro. Però chi ha giocato a calcio con agonismo, con intensità, con qualità e con spirito, sa benissimo che Federico Chiesa in quel momento sarebbe dovuto essere stato premiato dall'arbitro,
sì,
perché si accorge di arrivare in ritardo, in scivolata, e muove la caviglia per evitare il piede a martello.
È vero, poi non c'era assolutamente vizio di intenzionalità in quell'intervento lì, Nicola.
Luca, chi ha giocato a calcio queste cose le sa, cioè lui, il ragazzo si rende conto di avere un po' in ritardo e addirittura, ripeto, fa il movimento della caviglia per evitare l'impatto a piede alto. E
certo,
invece è stato premiato con l'espulsione, una cosa veramente assurda, ma va bene così, dai.
Simone, c'è una curiosità per Nicola?
Nicola, volevo chiederti la situazione di Dybala, perché si sta iniziando a parlare di qualche malumore nel post partita, qualche like, qualche tweet che poi è sparito. Cosa ne pensi della situazione del numero 10 della Juventus, che non riesce a trovare spazio un po' perché ha avuto dei problemi personali, ha avuto degli infortuni, non ha giocato con l'Argentina, però quello che è successo ieri sembra sia successo qualcosa.
Non ho seguito bene, guarda Simone, non ho seguito bene.
Dybala sembra aver messo dei like a dei tweet dove gli si diceva tanto vale non portarlo
forever
a Crotone.
Forever young, Simone.
Che altro quello, anche perché è stata, ragazzi, per rimanere su quello che stiamo vivendo, che è un'anomalia proprio, cioè la Juventus si fa 1 ora e 45 minuti d'aereo nel giorno stesso della partita. Gli dico questo, non è mai accaduto, ecco, per far capire chi ascolta, che stiamo vivendo una situazione troppo, troppo lontana dalla normalità. La Juventus, in una normale epoca, non lontanissima da noi, sarebbe andata a giocare a Crotone partendo evidentemente alle 17 o alle 18 del giorno prima. Noi siamo partiti, abbiamo fatto 1 ora e 40 di aereo, siamo arrivati in albergo, abbiamo fatto non so cosa, un mezzo pranzo. I giocatori si sono accomodati, non riposati, accomodati nelle loro stanze, poi la merenda, prepartita, immagino intorno alle 17:30, e poi siamo andati in campo. E io, ecco perché cerco di mandare un messaggio e cercherò sempre di mandarlo. Cerchiamo di giudicare questa fase per quello che stiamo vivendo, socialmente e sportivamente, perché se noi adesso ci permettiamo di dare un giudizio sulla Juventus, su Pirlo, sul campionato, sul calcio, facciamo un grosso errore. Però lo so, ragazzi, è una battaglia persa, ragazzi.
Che cosa ti aspetti in vista della Dinamo, Nico? In vista della Dinamo, che cosa ti aspetti?
Mi aspetto che la Juventus vada a fare punti, perché adesso noi dobbiamo racimolare, no? Noi dobbiamo mettere nello sgabuzzino punti, qualificazione, noi dobbiamo pensare adesso solo a raccogliere. Poi penseremo eventualmente a una dinamica, a una costruzione, a una struttura della Juventus di Pirlo, ma non possiamo concederci troppe polemiche ora. Dobbiamo viverlo, ok? Viverlo. Credo star molto vicino alla squadra, mai come ora, anche perché la squadra ci manca tanto, non possiamo andare allo stadio. Noi dobbiamo star vicini a questa idea, a questa idea. Mi sembra un'idea intelligente, abbiamo rigiovanito, abbiamo campioni straordinari, dunque io sono sicuro che la Juventus farà bene, ma prima di poter dare un primo giudizio io attenderei almeno il break natalizio, cioè dopo Natale probabilmente con qualche allenamento, qualche partita potremmo dire l'abbiamo vista, l'abbiamo immaginata. Finora noi non abbiamo visto praticamente nulla, perché ragazzi, ripeto, siamo andati a Crotone ritrovandoci giovedì facendo un mezzo allenamento e partendo in giornata con 1:40 di volo aereo. Io sarò vecchia maniera, ragazzi, perdonatemi, la penso così.
E siamo d'accordo con te su questa situazione completamente sui generis. Grazie a Nicola De Bonis, ti ritroveremo domani dalle 15 alle 17 su Radio Bianconera, stile Juventus.
Ciao Luca, ciao Simone, grazie, ciao, buona domenica.
E ringraziamo Nicola, questo record che ha battuto indubbiamente è molto ma molto importante per Radio Bianconera e non solo. Simo, arrivano tantissimi messaggi al 340 54 25 324. Senti un po' qua che cosa ci dice Massimo, perché io ho chiesto che cosa cambiareste in vista della partita con la Dinamo tra 48 ore, perché poi tra 48 ore si scende di nuovo in campo. Massimo dice: mettiamolo in conto che può essere un anno di transizione, quindi riecheggia un po' le tue parole. Ci sta. Poi su chi cambierei per la Dinamo Kiev? Beh, vedendo ieri sera cambierei tutti. Io non li cambierei tutti, però se vogliamo entrare nella peculiarità delle scelte, uno per reparto che non ha convinto almeno c'è. Bonucci in difesa, Frabotta lo voglio esentare da qualsiasi colpa, ci mancherebbe altro. Non è stata la miglior partita, però ci sta perché non è semplice giocare nel contesto Juventus attualmente, soprattutto per un giovane emergente. A centrocampo forse un po' meno bene Bentancur di Arthur, io Arthur non l'avrei cambiato. In attacco Portanova, caro Simone, non ha convinto, si è davvero mangiato un gol, insomma non lo voglio neanche commentare, e Bernardeschi quando è entrato non ha dato l'impressione di essere dentro i meccanismi in maniera impattante, come invece deve dimostrare di fare, Simo, perché le occasioni che ha la Juventus sono quelle, non giriamoci intorno.
Ma guarda Luca, sono d'accordo con te, forse ho visto un po' meno bene Arthur rispetto a Bentancur, però più o meno diciamo tutti e due non hanno fatto secondo me una partita straordinaria. Lì davanti sì, Portanova ha avuto la sua chance, ha sbagliato quel gol, gli ha tirata in bocca praticamente a Kordaz, e Bernardeschi siamo sempre lì Luca, ripetiamo sempre le stesse cose su questo giocatore. Inizio a pensare che le sue chance le ha avute con qualsiasi allenatore in qualsiasi ruolo. Eppure noi vediamo sempre il solito Bernardeschi inconcludente, sempre il solito Bernardeschi che non fa mai quel qualcosa
Faccio,
in più.
Ti entro in tackle perché so che c'hai tanto da dirci, so che c'hai anche uno scoop incredibile da raccontarci che ti riguarda lavorativamente. No, scherzo, ci mancherebbe altro. Sono le 13:30, noi restiamo qua su Radio Bianconera, l'unica che conta, restate con noi.
Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
Radio Bianconera, l'unica che conta. Domenica Sport.
Le 13:35, Radio Bianconera, l'unica che conta. Domenica Sport con Luca Cavallero e Simone Nasso collegato via Skype, che sta sgusciando in dribbling. Ha provato a sgusciare in dribbling, ma l'abbiamo recuperato. Eccoti. stavi facendo tutto un discorso su Bernardeschi e ti sei fatto anche molti nemici, molti nemici, perché senti un po' che ci scrivono al 340 54 25 324. Ciao, brutta partita. Andrea Pirlo mi sembra molto lontano dal ruolo, ma perché Dybala in panchina? Non riguarda Bernardeschi il quesito, però la giro anche a te. Io adesso la vicenda social come Nicola non l'ho seguita, però posso dirti la mia, io Dybala ieri uno spezzone gliel'avrei fatto giocare. Mi sarei immaginato un Dybala non titolare dal primo minuto, però nel secondo tempo. Poi vabbè, Pirlo che lo allena, Però secondo me questa squadra, più che di Cristiano Ronaldo ieri sera, è stata orfana dell'imprevedibilità e dell'estro di Paolo Dybala, che manca alla Juventus, ragazzi.
Ma assolutamente sì, assolutamente sì. Al di là appunto di Cristiano Ronaldo, Dybala, un giocatore come Dybala manca a questa Juventus. Siamo tutti curiosi tra l'altro di vederlo al fianco di Kulusevski, che sta facendo così bene in questo inizio di stagione.
Gioca nel ruolo che vuoi tu, lo dici solo per quello, lo mette dietro, gioca praticamente a centrocampo, deve giocare davanti Kulusevski, 4-3 Kulusevski attaccante esterno, dai ragazzi.
No, no, è vero, anche lui ieri ha detto che preferisce giocare più vicino alla porta possibile. E no, comunque vogliamo vederlo tutti, Dybala con Kulusevski, Dybala appunto con Andrea Pirlo. In questo momento però non l'abbiamo ancora visto, però bisogna sempre dirlo, il giocatore non è stato bene, ha avuto un infortunio, poi ha avuto questi problemi intestinali con l'Argentina, non ha neanche giocato. Però ieri, Luca, io questa vicenda social non la trascurerei, perché comunque il giocatore qualche malumore lo ha fatto vedere, perché ha messo like ad alcuni tweet, uno di una giornalista della Gazzetta dello Sport e uno anche della nostra amica in comune Milena Trecarichi, dove si parlava di un Dybala deluso per non essere entrato, ma perché, cosa serve portarlo a Crotone se non lo fa entrare neanche un minuto. Sono apparsi questi like di Dybala o di chi gestisce il suo profilo social a questi tweet, poi rimossi, ma sappiamo che nell'epoca social tutto viene screenshotato, quindi c'è tutto e quindi sai, secondo me il giocatore in questo momento non è contentissimo di continuare ad andare in panchina e non entrare. Sicuramente avrà le sue chance, perché Dybala è un giocatore straordinario, perché Pirlo ama la tecnica, ama l'estro, e quindi sicuramente avrà le sue chance, però in questo momento spazio, per un motivo o per un altro, non ne sta trovando.
Dybala centrale nel progetto Pirlo, almeno così ha detto Andrea Pirlo in conferenza stampa. Fateci sapere che cosa o chi cambiereste in vista della Dinamo Kiev. 340 54 25 324. E senti un po' la chiave di lettura che ci fornisce Gerardo da Salerno. Beato te, Gerardo. Buongiorno ragazzi, io non sono deluso, sono incavolato nero. Tutte le scusanti ora date Pirlo, cioè tutte le scusanti che state dando a Pirlo le avreste date a Sarri? Attenzione, c'erano le vedove d'Allegri, adesso ci sono le vedove di Sarri. Simo, prendi appunti. Ieri ho visto una confusione totale, due partite in trasferta, due squadre sbagliate, Kulusevski in bavaglio per il ruolo sbagliato, idee di Pirlo confuse perché non sa che squadra schierare. A Crotone dovevi dettare la tua forza e siamo certi che sotto questo aspetto c'è ancora, diciamo, sto parafrasando, c'è ancora tanta incertezza, no? Quindi è questo quello che ci dice Gerardo, è molto stizzito. Però ecco, Simo, io l'ho chiesto ai nostri ascoltatori e ora lo chiedo a te. In vista della Dinamo Kiev, che cosa cambieresti? O meglio, chi cambieresti?
Ma Luca, è difficile, perché prima di tutto ci sono dei giocatori che io schiererei in campo, ma che ovviamente non sono a disposizione causa infortunio o Covid. Quindi diciamo che alla fine Pirlo ha quasi schierato una formazione obbligata. Poi al di là di quelli che possono essere le varianti tattiche, probabilmente, non lo so, visto l'Arthur e il Bentancur di ieri, io inizierei a pensare a un Rabiot, visto che sembrava, al di là di quella che è stata l'espulsione contro la Roma, sembrava fosse un giocatore abbastanza in forma, già dal finale dello scorso stagione, dalla partita contro la Samp. Ovviamente cercherei una soluzione alternativa a Portanova, perché comunque presentarsi alla prima di Champions con una squadra così giovane, con così poca esperienza, può essere rischioso, però Pirlo deve far fronte a quelli che sono gli infortuni, a quelle che sono le assenze causate dal Covid, quindi alla fine non può cambiare più di tanto, se non dal punto di vista tattico.
Io a sinistra, perché poi qua andiamo a mettere il dito nella piaga. A noi non piace farlo, però innegabilmente manca un terzino sinistro. Perché io calcisticamente perdonerò sempre tutto a Gianluca Frabotta, ci mancherebbe altro. Però Alexandro è l'unico di ruolo che c'hai, Frabotta è la sua alternativa. Quadrado da quella parte non rende, l'abbiamo visto contro la Roma, non è cosa sua. E forse un terzino sinistro prontamente sarebbe servito alla causa. A me sorprende che la Juventus non l'abbia preso per il secondo anno consecutivo. Ti leggo anche il messaggio di Tiziano da Milano. Ragazzi, fateci sapere da dove ci ascoltate, fate la vostra Instagram stories e taggate Radio Bianconera, verrete rimenzionati. Senti un po' che ci dice Tiziano. Non si può dare una Ferrari ad un neopatentato. Pirlo è confuso totalmente, ha già commesso due errori, speriamo non faccia la fine di Ferrara. Pirlo, qua alzo la mano, lo dico, mi espongo, registrate, quindi andate a riprendere questo video postumo. Io un eventuale, e sottolineo eventuale, anno di transizione io lo lascerei, soprattutto considerata l'anomalia di quest'anno. Per me gode di un credito immenso per quello che ha fatto per la Juventus e per il calcio italiano. Secondo me Simo è un allenatore che dirà il fatto suo, cioè un allenatore che lascerà il segno, un allenatore impattante, un allenatore con delle idee. E al netto della partita di ieri sera, sono convinto che alla Juventus assaporeremo il miglior Andrea Pirlo. Io sono convinto che è un fuoriclasse della panchina tanto quanto in campo. Poi staremo a vedere se si eguaglierà. Però per me Pirlo è un allenatore fatto e finito, ma già quando giocava. La partita di ieri sera non mi fa discostare per nulla da questo mio pensiero.
Luca, meglio un neopatentato che uno che dopo 20 anni di patente non supera mai 50 km orari.
La butta lì.
Detto questo, sono assolutamente d'accordo con te. Secondo me Pirlo diventerà un grandissimo allenatore, ha delle grandissime idee e soprattutto non è un integralista, e questo è fondamentale. L'abbiamo visto cambiare tanto e cambiare spesso. Ovviamente nel corso della stagione troverà quello che è un suo modulo, quello troverà, diciamo, un suo 11 ideale, ma al momento sta sperimentando ed è giusto così, anche perché la situazione te lo permette, perché ci sono sempre tantissime variabili che non possono essere calcolate in questo particolare periodo. Io ho visto un allenatore, anche dalle parole, anche dalle conferenze stampa, con molte idee, deciso, sicuro, e io mi auguro che possa fare un gran percorso alla Juventus. Non parlerei tanto di anno di transizione, ma
io ho sottolineato infatti eventuale perché per me non sarà una transizione, sarà
anche
un anno
per me.
Vai Simo,
più
ti faccio continuare.
Anno di transizione, Luca, io parlerei di anno di costruzione.
Bravo.
Un anno in cui secondo me la Juventus può continuare a vincere in maniera diversa, però rispetto a come succederà nei prossimi anni nel caso in cui dovesse rimanere Andrea Pirlo. Quest'anno Pirlo deve gettare le basi, poi ovvio nel gettare le basi c'è sempre un obiettivo che è quello della vittoria.
C'è sempre un obiettivo che è quello della vittoria, che ragazzi arriverà, e qua lo sottoscriviamo a Domenica Sport. Qua noi prendiamo una posizione, la teniamo fino alla fine, anche nei momenti più difficili è giusto fare scudo e fronte comune, perché anche ieri sera, ti dirò, si sono viste delle cose interessanti. Il gol che ha fatto Morata, onestamente, è un gol da cineteca per come si è costruita l'azione. Abbiamo visto Kulusevski che allarga per Chiesa, che alza la testa, la mette in mezzo, e Morata che finalmente attacca l'area piccola. Prendiamoci anche le cose positive di quello che abbiamo visto ieri sera. Non lo vedevamo dai tempi del miglior Higuain, cioè dalla stagione di Cardiff, un centravanti in area che attaccasse proprio l'area piccola con quella ferocia. E Alvaro Morata ieri veramente, da un punto di vista della prestazione, mi ha convinto a pieni voti. Io sono sicuro che la Juventus troverà tanti gol come quello di ieri sera, che sono i gol che ti fanno la differenza, Simo. Quelli che sono mancati l'anno scorso, quelli che ti fanno vincere le partite e i campionati. Se poi però c'hai una mezza punta in fuorigioco, un mezzo tallone, il VAR è lì meticoloso che ti fischia il fuorigioco. Giustissimo, ci mancherebbe altro. Speriamo su tutti i campi che sia sempre così.
Esatto, guarda Luca, sono contento di aver visto finalmente un Alvaro Morata che attacca l'area di rigore, un Alvaro Morata che non gioca più troppo spalle alla porta come l'abbiamo visto a Roma in difficoltà proprio per questo motivo, e appunto un Alvaro Morata che attacca l'area di rigore sia sul gol realizzato che su quello annullato, perché ha sbagliato, ha messo le scarpe con mezzo numero in più rispetto al suo e quindi si è trovato in fuorigioco sul gol annullato. Scherzi a parte, questi sì, è una nota assolutamente positiva da tenere, come dicevi tu, dopo parecchio tempo che non vedevamo più una punta che attaccava finalmente quest'area di rigore, che entrava sul secondo palo, sul primo palo, sui cross bassi, finalmente l'abbiamo visto. Speriamo che si prosegua su questa strada.
Fioccano tantissimi messaggi al 340 54 25 324. Che cosa cambiereste o chi cambiereste in vista della Dinamo Kiev? Senti un po', tra l'altro la comunicazione con Manuel è sempre impeccabile, straordinario, lo risalutiamo e un grazie a tutta la regia, meno male che ci sono loro. Senti un po', Gerardo da Salerno è in disaccordo con noi, e meno male ragazzi, dovete essere male in disaccordo con noi, sempre, e non esitate a farvi sentire. Gerardo dice che non è d'accordo con l'anno di transizione, noi abbiamo parlato di costruzione e ho utilizzato il termine eventuale anno di transizione, attenzione Gerardo. 1. Agnelli ha puntato sul decimo scudetto contro tutto e tutti. 2. Dice, come dite a Ronaldo, che sarà un anno di transizione. Insomma, Simo pone due questioni non da poco, qua tira in ballo Agnelli, il discorso che ha fatto all'assemblea degli azionisti, e punto 2 mette in evidenza, anche l'appetito di Cristiano Ronaldo, che ieri sera, te la pongo così, ieri sera, secondo te, quanto è mancato alla Juventus? Cioè, con Cristiano Ronaldo magari la Juventus avrebbe vinto, come di fatto comunque avrebbe meritato?
Allora,
perché il gol di Morata c'era, in... Cioè, per quanto sia fuori gioco, insomma, vabbè, lasciamo perdere, va.
In queste partite complicate, specie appunto queste trasferte difficili, sempre particolarmente insidiose, la giocata del campione è fondamentale. Mm. E la Juventus ha due giocatori che anche abbiamo visto lo scorso anno, soprattutto post-lockdown, le partite complicate hanno risolto la partita, che sono Cristiano Ronaldo e Paolo Dybala. Sono quei giocatori che da un momento all'altro, con una giocata, possono riportare la partita sui binari giusti. Quindi Cristiano Ronaldo, piaccia o meno, è sempre utile alla causa, e qualsiasi allenatore al mondo, se ce l'ha, lo fa giocare.
Se ce l'ha, lo fa giocare. Ci mancherebbe altro. 340 54 25 324. Ragazzi, che cosa cambiereste o chi cambiereste in vista della Dinamo Kiev? Ci abbiamo però in collegamento con la rubrica degli up e down della settimana, il programma che faccio tutti i giorni dalle 12 alle 13. Gli up e down di un ascoltatore fedelissimo del programma, che è niente meno che Massimiliano, che ci chiama da Roma. Ciao Massimiliano.
Ciao Luca, buongiorno.
Ah, davvero un piacerissimo accoglierti e sentirti di persona. Di solito sento le tue note audio. Hai pensato ai tuoi up e ai tuoi down? Secondo me sono circoscritti a un particolare giorno dell'ultima settimana, che niente meno che sabato. Forse sabato sera, hai avuto poco tempo quindi per pensarci.
Sì, allora, se vorrei darli, diciamo, su Crotone Juve, se è possibile.
Sì, vai, è possibilissimo.
Allora, up io metterei Pirlo. E ti spiego perché. Diciamo, vai. Il coraggio che ha avuto comunque a mettere anche ieri Portanova. Mm. E io dico sempre, meglio far giocare un Portanova che un Bernardeschi. Mm. E down, sinceramente, metto anche il resto della squadra. Una partita brutta, giocata male, un primo tempo regalato al Crotone che, se non prendeva quel palo, questa rischiavamo anche di perderla. E poi ecco, sono rimasto sorpreso anche nel secondo tempo, soprattutto anche sul cambio Kulusevski e proprio Bernardeschi, perché se te vuoi vincere una partita, secondo me Kulusevski non era da togliere, perché ieri gli unici due migliori in campo sono stati proprio lui e Morata.
Mm. Leggiamo qua un messaggio che è arrivato al 340 54 25 324 da Roberto da Forlì. Ragazzi, diteci da dove ci ascoltate, da ogni parte d'Italia e del mondo. Leggiamo Roberto che dice, caro Massimiliano, preferisco vedere un Chiesa che corre, esulta al gol come se l'avesse segnato lui e si fa espellere per un contrasto. Non c'era l'espulsione, apriamo e chiudiamo parentesi, espulsione totalmente inventata. E mi prendo le responsabilità di quello che sto dicendo. Rispetto con Bernardeschi che entra e cammina, e quando ha l'occasione del contropiede che potrebbe dare la vittoria, si ferma e passa la palla indietro. Massimiliano, a te la palla, come a scuola, tema libero.
Allora, dunque, su Chiesa mi trovi d'accordo, c'è un'espulsione totalmente inventata, perché là non va col piede a martello, ma ci va con di piatto. Quindi ieri l'arbitro ha voluto fare il protagonista. Poi a me sinceramente Chiesa mi è piaciuto, anche ecco sul gol dell'1-1 abbiamo fatto quel contropiede, quell'assist perfetta a Morata, e io comunque fino a là la sufficienza piena gliela do.
Sotto questo aspetto nessuno ti può togliere assolutamente niente. Simo, c'è una poi, curiosità, vai Massimiliano, volevi aggiungere dell'altro?
Calcolando pure che era la sua prima partita di titolare, sì. Cioè comunque non hai mai fatto allenamenti con la squadra.
da dai, titolare me... con la maglia della Juventus, aggiungerei, Massimiliano, che non è un aspetto da poco, eh.
Appunto, certo. Ma infatti, ecco, come ti dicevo prima su Portanova, io ho messo proprio App Pirlo perché ha avuto, ecco, il coraggio di lanciare un giovane che giocare con la maglia della Juve non è per niente facile.
Certo, quindi, siamo d'accordissimo con te.
Io preferisco vedere lui che Bernardeschi che entra e non struscia neanche un pallone da 3 anni, dai.
Sì, da 3 anni hai detto bene, hai inanellato questo triennio di Bernardeschi in continua discesa. Simo, c'è un'ultima curiosità per Massimiliano?
Massimiliano, viste quelle che sono state queste prime giornate di campionato, è un gioco ovviamente, stiamo facendo dei ragionamenti ipotetici. Se dovessi immaginarti un anti-Juve in quest'anno molto particolare, chi consideresti come la principale antagonista dei bianconeri?
Allora, vedendo queste ultime partite, ti direi il Milan. Pure ieri ha giocato un bel derby, ha comunque un Ibrahimovic che per i suoi 39 anni sta trascinando la squadra. E guardate, il campionato, ecco, si può dire incomincia da adesso, è lungo. Però se ti devo dire un anti-Juve, io per adesso metterei il Milan.
Beh,
le altre
a vedere,
sinceramente, né Napoli né tanto meno l'Inter. A me sinceramente l'Inter non mi hai preoccupato.
Sono d'accordo con te.
Quindi per adesso ti dico Milan.
Quesito che abbiamo posto a tutti, caro Massimiliano, poi ti salutiamo. Che cosa cambieresti rispetto a ieri contro la Dinamo Kiev? Perché dopodomani si gioca,
Allora, spero di vedere Dybala. Speriamo che stia bene.
Siamo quello in premessa qui, eh.
E poi metterei, ecco, vabbè, dal primo minuto sempre Quadrato. E il resto della squadra lo lascerei così.
Vedremo.
Sempre anche con Demiral, anche con Demiral in Champions.
A me è piaciuto.
Voglio vederlo di più.
A me è piaciuto veramente molto. Grazie a Massimiliano da Roma, che ritroveremo domani dalle 12 alle 13 sintonizzato su Radio Bianconera ad ascoltare Up and Down, ovviamente.
Va benissimo, grazie a voi.
Straordinario. Salutiamo Massimiliano da Roma con i suoi up e i suoi down. Simo ci ha messo in evidenza un po' una fiducia che c'è giustamente da parte di molti tifosi nei confronti di Pirlo, come noi abbiamo ribadito, per l'anomalia che si è venuta a creare intorno, punto primo. E poi punto secondo, anche per il fatto che forse, ti dico, senza con le attenuanti del caso, perché 2 punti persi, l'abbiamo detto in apertura, però forse è meglio perderli adesso che più avanti, eh? Almeno la mia
senza
percezione,
ombra.
Quest'anno più che
senza
mai.
Senza ombra di dubbio, anche perché tanto adesso tolto il Milan, tutte stanno perdendo qualche punto, tantissime squadre sono in fase di rodaggio e tantissime squadre appunto devono ancora fronteggiare, devono... far fronte, stanno facendo fronte a dei giocatori che hanno contratto il Covid, quindi è una situazione particolare in cui a parte il Milan, tutte quelle là davanti stanno perdendo punti e prima o dopo stanno facendo risultati sorprendenti, in positivo o in negativo. E quindi sì, la Juventus dovrà trovare una quadra e io sono certo che la troverà, come diceva appunto prima Nicola De Bonis, bisogna quantomeno aspettare la sosta natalizia per dare un giudizio.
Ti è piaciuto, Nicola? Ti è piaciuto Nicola? Che sì, non è mai banale nei suoi giudizi e siamo stati lieti di ospitarlo qui. Fioccano anche tantissimi messaggi vocali, Simo. Continuate a mandarne 340 54 25 324. Che cosa cambiereste in vista della Dinamo Kiev? Vai, Manuel, ascoltiamo un vocale.
Ragazzi, sono Danilo.
Ciao, Danilo.
Allora, una cosa che voglio dire è che non bisogna dare tanti alibi a questa squadra. Li abbiamo dati giustamente a Roma contro una squadra di buon livello, che è la Roma, ma ieri a Crotone avresti dovuto vincere anche con l'Under 23. Invece non solo hai pareggiato, hai rischiato e forse meritavi anche di perdere, hai giocato male e quindi gli alibi sinceramente sono pochi. A Crotone si vince, punto e basta. Poi vorrei dire una cosa. Possibile che serva un'espulsione per poter sistemare la squadra? Pirlo continua a sbagliare la formazione iniziale. Quando ci siamo messi a 4 dietro e 4 a centrocampo, in 10 uomini, sia a Roma che ieri, abbiamo fatto bene. Ma perché continua ad ostinarsi con questa difesa a 3 e con l'improponibile Danilo? Ultima cosa, Bernardeschi è assolutamente un giocatore non da Juventus, è un giocatore mediocre, non adatto alla nostra squadra e quindi spero che a gennaio venga ceduto.
Caro Danilo, vedremo se ci saranno acquirenti, perché poi Simo, anche questo è un tema da considerare quando si parla di mercato. Senti un po' che ti leggo da parte di Carlo da Carpi. Ah, su Danilo, apro e chiudo una parentesi, secondo me ieri sera, per quanto sia stato da 5.5, non è stato il peggiore dietro, perché io mi aspetto molto di più da un Leonardo Bonucci, che è un veterano, che è uno che la Juventus la tasta a memoria, che è un giocatore di notevole esperienza e che non può commettere quell'ingenuità. Ma poi anche come si faceva a superare dalle seconde palle, quando veniva incontro in maniera irruenta, lasciava lo spazio scoperto. Io ho visto un Bonucci in netta difficoltà ieri difensivamente, più di Danilo addirittura, ti arrivo a dire. Salvo invece Demiral, che è stato messo nel centro-sinistra in un ruolo non suo, in difesa, è stato messo alla sinistra, e che invece si è comportato molto bene, anzi ti arrivo a dire il migliore dietro, secondo me, Simo.
Sono d'accordo, abbiamo visto un Demiral che è tornato, diciamo, dopo finalmente il Demiral che avevamo visto prima del terribile infortunio che ha avuto a Roma lo scorso anno. Un giocatore fisicamente devastante, forse ieri poco preciso, deve ancora ritrovare la confidenza con il campo.
Sono d'accordo con te, per me Demiral è fondamentale e non rappresenta il futuro, perché ogni volta si fanno discorsi, De Ligt e Demiral sono il futuro, sono anche il presente, ragazzi. Abituiamoci a vedere tante volte questa stagione in campo schierati tutti e due, e vedremo come rientrerà De Ligt. Leggevo però il messaggio di Carlo da Carpi, che dice: per chi sostiene che la squadra è competitiva, ieri sera la mancanza di esterni bassi e un centrocampista che giochi a testa alta si è sentita. Questo è un po' un tema che ha affrontato anche Pirlo dopo la partita, Simone. Non c'è un regista alla Pirlo, e ci mancherebbe, non ce ne possono essere, e si fa di necessità virtù con i giocatori che hanno. Ma io te la ribalto, ci fosse stato McKennie,
probabilmente la Juventus avrebbe recuperato qualche pallone in più in mezzo al campo, questo senza ombra di dubbio. McKennie è un giocatore che sa recuperare palloni e che, a differenza di Matuidi, sa anche poi giostrarli nella maniera corretta, almeno il McKennie che abbiamo visto nella prima giornata contro la Samp, un pochettino meno contro la Roma. Secondo me McKennie si ritaglierà lo spazio che merita, però bisogna sempre andarci piano con i giudizi su questi ragazzi, perché appunto, come abbiamo visto, come ci insegni tu Luca, è un po' up e down settimanale. Quando sei giovane passi a una squadra come la Juventus, quindi comunque i giudizi su questi giocatori vanno moderati. E sì, alla Juventus manca un regista, l'Andrea Pirlo. A Pirlo ha detto anche che mancano le mezzali. Per i precedenti allenatori erano tutte mezzali, invece per Pirlo mancano anche le mezzali. Quindi bisogna fare di necessità virtù.
Bisogna fare di necessità virtù, aspettiamo Ramsey che recupera pieno regime, perché il Ramsey visto, tanto contro la Samp, un po' meno con la Roma forse, però quel Ramsey lì secondo me serve come il pane, lo sostenevo già la scorsa stagione. Marino da Padova, juventino sfegatato, bravo Marino, senti cosa ci scrive: l'unica cosa che non accetto è la difesa 3. Quindi, diciamo, vedi queste vedove di Sarri che serpeggiano. Marino, da un punto di vista tattico, non abbiamo un centrocampo che sostenga la difesa, e poi mettiamo pure che gli anni passano per Bonucci e Chiellini, che ieri non ha giocato, Marino. Quindi esentiamolo almeno quando non gioca. Assolutamente difesa 4 e faremo delle figuracce per tutto l'anno se si continua a 3. Ma io più che altro per quanto riguarda la Champions, Simo, sono un po' titubante sulla difesa 3, ma tutto sommato un atteggiamento offensivo nella proposta, quantomeno non è che mi dispiace così tanto, lo metto up tutta la vita a proposito del mio giochino.
No, sono d'accordo Luca, e la difesa 3 non l'abbiamo mai vista, non le abbiamo più viste negli ultimi anni. Lo scorso anno Sarri le ha provate tutte,
aveva una repulsione totale per la difesa 3 Sarri.
Sì, esatto, l'ho sempre detto. Io aspetterei anche il ritorno di De Ligt per valutare a 360 gradi la difesa 3, e soprattutto come la intende anche in ottica offensiva Andrea Pirlo.
Ecco, in ottica offensiva hai detto bene, perché se vi siete letti la tesi di Andrea Pirlo, 5 giocatori almeno che fanno la fase offensiva, il ruolo è relativo, conta come viene interpretata la fase offensiva, e bisogna sempre essere in superiorità numerica quando la si fa. Adesso noi arriviamo, perché non è che ci fermiamo, stiamo qui a Domenica Sport su Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324. Mi raccomando, chi cambiereste in vista della Dinamo Kiev? Restate con noi.
Una maglia che ti rimane cucita addosso, ma ha solo due colori: il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
Domenica Sport.
Domenica Sport su Radio Bianconera, l'unica che conta, le 14, stavo dicendo 13 e 5, ma vola il tempo, ragazzi, con Luca Cavallero e Simone Nasso. Il mio nasso nella manica, al quale sottopongo questo messaggio che è arrivato da Fred. Ragazzi, mi raccomando, che cosa cambiereste in vista della Dinamo Kiev? E minca c'è tanto tempo, perché martedì già si gioca. 340 54 25 324, senti un po', Fred, che cosa ci dice, caro Simone. Caro Luca, ieri abbiamo sofferto per vie centrali, dove Arthur e Bentancur si pestavano i piedi e si lasciavano il centrocampo scoperto. Hai messo un sì di troppo. Comunque, lasciavano il centrocampo scoperto. Arthur fotocopia di Pjanic anche nella corsa. Troppi passaggi per vie laterali e non riesce a salire in fase offensiva. Poi manca l'attaccante di riserva d'esperienza. Guarda, Simo, io te la metto così, diciamo, questa osservazione di Fred. Che a me Arthur nel primo tempo tutto sommato non è dispiaciuto. Un po' meno Bentancur. Secondo me non è stata la miglior partita. E secondo punto, attaccante di riserva d'esperienza. Ma perché non tesserare Mario Mandzukic, che andresti a prendere a zero? È un attaccante che comunque conosce l'ambiente. È un attaccante che come alternativa a Morata tutto sommato ci può stare. Te la butto lì, andando a riecheggiare un po' lo stato d'animo di tanti nostri ascoltatori, che anche durante Up and Down sollevano questa questione. Prima Arthur, poi Mandzukic, vai.
Allora, il discorso Arthur l'abbiamo visto un pochettino lento, prevedibile, non ha mai dato quello strappo che in tanti si aspettano.
Beh,
da
nel
lui.
Primo tempo, vero, abbiamo... tutto sommato, abbastanza,
Sì, Luca.
Il meno peggio al centrocampo.
Ci si aspetta qualcosina in più da questo giocatore. Detto questo, ovviamente, un campionato diverso, quindi anche a lui bisogna lasciare i suoi tempi, ha giocato poco in queste prime partite, va bene così. Per ora, però ovviamente ci si aspetta di più proprio perché si vuole un qualcosa in più rispetto a quello che non era più riuscito a dare nelle ultime stagioni e soprattutto lo scorso anno Miralem Pjanic. Discorso Bentancur, io mi aspetto un Bentancur più incisivo in generale, mi aveva sorpreso il fatto che Pirlo lo avesse lasciato fuori nelle uscite iniziali, perché per me Bentancur è il giocatore in prospettiva per il presente e per il futuro, diciamo, della Juventus, giocatore fondamentale. Lo scorso anno lo abbiamo visto nel ruolo di mezzala, lo abbiamo visto
e toccava anche... più pallone di Pjanic da mezzala, attenzione,
toccava più pallone di Pjanic e lo abbiamo visto anche bene come vice Pjanic, perché gli mancavano un pochettino i tempi, ogni tanto in uscita in zone pericolose del campo rischiava, però Bentancur lo scorso anno è stato tra i più positivi di una Juventus che, diciamo, arrancato.
Faccio andare veloce su Mandzukic perché c'ho una sorpresa per te. Mandzukic invece,
Mandzukic,
secondo te potrebbe far comodo?
Io dico molto amato dalla tifoseria, un ritorno però lo vedo complicato, se non impossibile.
Eh beh, questo è il parere di Nasso, ragazzi, scatenatevi contro di lui anche sui social privati, subito, tutti a dar contro a Nasso. 340 54 25 324, che cosa cambiereste in vista della Dinamo Kiev? E secchi lo chiediamo ad un ospite autorevole che ci abbiamo in collegamento, Mario Mattioli. Mattioli, buon pomeriggio Mario.
Buon pomeriggio, grazie dell'autorevole, perché sei...
Come, basta leggere la tua pagina Wikipedia. Anzi, passiamo di nuovo a lei, ci mancherebbe altro. Mario, senta, ieri abbiamo visto una Juventus non convincente pienamente, possiamo dire se non deludente. Che cosa cambierebbe lei?
Chiama non convincente.
Non convincente, diciamolo senza se senza ma. Cosa cambierebbe lei in vista della Dinamo Kiev?
Intanto cambierei il lei.
Così. Quindi mi prendo la confidenza, mi prendo la licenza di rivolgermi con confidenza piena. Grazie.
Ma guarda, che cosa c'è da cambiare nella Juventus? Io, certo, noi tutti quanti prendiamo per buono il fatto che deve compattarsi, sono giocatori nuovi, allenatore nuovo, tutto nuovo, però... Io ieri ho visto una squadra che non sono riuscito a riconoscere la Juventus degli ultimi anni neanche un minuto. Una squadra più che insicura, non definita in difesa, una squadra incompleta a centrocampo. Probabilmente io stavo pensando che Pirlo potrebbe anche cominciare a pensare a lasciare i due centrocampisti e metterne tre, come era agli albori della Juventus, il famoso 4-3-3. E davanti, cioè io noi non ci siamo mai sentiti ultimamente. Però ho sempre detto che Chiesa è un giocatore buono, però mi sembra uno di quei giocatori ai quali manca sempre uno per fare 31, nel senso che è un giocatore bravo ma indefinibile, non è risolutivo, non lo so, a me non l'ha mai convinto.
Non ti dà garanzie convincenti, quindi Chiesa, che ieri peraltro ha fatto un bell'assist, è sembrato essere inquadrato.
Sì, vabbè, ha fatto un bell'assist, però sai, se lì lanci in quella posizione tutti i banchi scavalchi, te la mette dentro lo stesso, insomma. Per cui non ha fatto nient'altro, ha perso una valanga di palle nel tentare il dribbling. E alcune anche in zone sanguinose, per cui non lo so, un giocatore, se poi pensiamo al costo di Chiesa, si critica tanto a volte la società o le società che spendono soldi, milioni in quantità per giocatori di un certo livello, ma non di altissimo livello, ma ragazzi, io credo che Chiesa o cambia improvvisamente, non lo so, torna a quello che era nei primissimi tempi del suo debutto in Serie A, perché lì sfruttava anche la freschezza mentale, sfruttava anche la novità, tutto quello che vogliamo, però Chiesa in questo momento non è un giocatore da Juventus.
Su questo sfoglio la porta aperta con me. Ieri mi ha fatto parzialmente ricredere, però insomma bisogna vederlo su lungo termine. Tra l'altro c'è l'incognita della sua squalifica, perché è un problema che si pone oggettivamente. Prego Mario, ti faccio continuare.
No, di chi parlavi? Non ho capito.
No, di Chiesa, che è il problema della sua squalifica, di un'espulsione che non c'era.
Sì, infatti, non... Ma al di là di questo, perché anche lui interamente è stato anche un po' sfortunato, perché
sì,
a volte sono interventi in cui... Non c'è la cattiveria di entrare, entri deciso, certo non trovi il pallone, però insomma come anche il rigore se andiamo a vedere Bonucci ha preso il pallone, ha preso anche l'avversario, ovviamente
sfondi una porta
non si
aperta,
può smaterializzare, però è un rigore un pochino forzato, ecco.
Noi siamo un po' spinti,
io non mi sono mai attaccato agli arbitrati,
no, certo. Però,
diciamo,
insomma,
che qualche dubbio questo giro me lo sono preso, ecco.
Sono d'accordo con te Mario. Prima di lasciarti a Simone ti leggo un messaggio che è arrivato al 340 54 25 324. Mi raccomando ragazzi, che cosa cambiereste in vista della Dinamo Kiev? Fatecelo sapere. Fred dice: grande giornalista Mattioli, vorrei sapere che cosa ne pensa di Bernardeschi. E qua Mario andiamo a buttare un tema non da poco,
lo stavo dicendo prima. Anche Bernardeschi in quei 15 minuti in cui è entrato mi ha deluso, no? Per l'ennesima volta, perché ha avuto due o tre volte la possibilità di affondare, invece si è fermato e ha mandato la palla indietro a Buffon, un'altra volta a Bonucci che era dietro. È un giocatore che si è perso già nello scorso campionato, è un giocatore che ha dato qualche cosa nel primo anno, poi evidentemente non ha il carattere necessario per reggere la pressione di una grossa squadra, oppure non so, oppure questo è il suo limite, questo è Bernardeschi, e tutti quanti noi ci si aspettava qualche cosa in più, ma evidentemente questo è Bernardeschi, per cui piaccia o non piaccia, questo è.
This is Federico Bernardeschi. Simone, c'è una curiosità per Mario?
Sì, Mario, volevo chiederti, visto che a tutti gli effetti ancora non l'abbiamo visto in campo, te come vedi e dove vedi Paolo Dybala in questa Juventus di Andrea Pirlo?
Ma guarda, da Danilo in su lo vedi in tutti i posti. Perché ieri, per esempio, a proposito di Danilo, è un giocatore ieri che, se vogliamo vedere tutta l'entità di una partita, scusa per la divagazione, perché mi chiedevi di Dybala, però... Quando dico da Danilo in poi, io ieri Danilo è stato un giocatore che, se fosse stato, che ti posso dire, mica dico De Sciglio avrebbe sfruttato ben diversamente quella fascia di campo. Poi il fatto che ha la responsabilità in alcune situazioni negative. Ora Dybala dove lo metto? Dybala anche Ronaldo, quando rientra Ronaldo puoi fare uno spettacoloso davanti, puoi mettere Dybala alle spalle di Ronaldo e Morata. A me piacerebbe tantissimo, perché per una volta tanto lasci il compito alle squadre avversarie di preoccuparsi, e quella è la sua posizione, insomma, senza andare troppo, senza arretrare troppo. Però il centrocampo devi fare tre, perché puoi mettere certamente Arthur, anche McKenna che è un rompitore, lo puoi mettere, poi devi mettere anche un altro, può essere Rabiot, può essere lo stesso Ramsey. Sì, Ramsey poi magari il suo ruolo è quello che prenderebbe Dybala, il trequartista, però gli appoggio le punte, però a un certo punto Dybala non può stare fuori, insomma, ecco. Io mi aspettavo che entrasse anche ieri, perché magari avrebbe risolto in un momento la situazione, però evidentemente non è a posto, altrimenti sarebbe entrato.
Mario, te lo chiediamo telegraficamente.
Lo metto, indicativamente lo metterei dietro due punte.
Dietro due punte, quindi torniamo ai tempi d'Allegri, con lui che è un po' restio a ricoprire quel ruolo forse. Ma ti chiediamo, Mario, telegraficamente, per quanto riguarda la corsa a scudetto, il Milan è un serio candidato a tuo giudizio?
Il Milan a suo mi piace tantissimo, ma non è un serio candidato. È una squadra, tutti dicono una squadra giovane, sì, una squadra giovane. A me fa impazzire il Leone Ibra, con il quale, pensate, io con Ibrahimovic avevo avuto dei rapporti un po' difficili. Ho legato con lui negli anni in cui la Rai ha seguito per le ultimissime volte la Champions, quando lui era a Barcellona, vi ricordate?
Sì, stagione 2009-2010.
Esattamente. E io là, in quell'anno, andando mi pare sei volte a Barcellona, li siamo visti un paio di volte, mi pare, dopo la partita quando erano liberi, no, tre volte, e abbiamo legato, cioè anche lui ha parlato, un personaggio particolare, ed è un personaggio che io ritengo tra i migliori del mondo sportivo in generale, non soltanto del calcio. E lo sto dimostrando, no? Perché a 40 anni non puoi avere quella grinta che hai, il carisma l'hai sempre avuto, ma sta facendo delle cose che un umano normale non potrebbe fare, come riflessi, come forza, come tutto. Non dimentichiamo che ieri a un certo punto si è anche visto, Pioli gli ha chiesto, dice: guarda che sei stanco, dovresti ti cambio, e lui l'ha guardato, l'ha fulminato praticamente. Poi è successo che alla fine Ibra ha chiesto a Pioli: ma in capo qui sono stanco, e più gli fanno adesso stai in capo.
E anche gli dei riposano il settimo giorno. Grazie a Mario Mattioli.
Prego ragazzi.
E noi ringraziamo Mario Mattioli, è stato un piacere spalancargli le porte di Domenica Sport. Simo, fioccano tantissimi messaggi. C'è Costa Uela che mi stuzzica. Ciao Luchino Texano, un saluto è doveroso da Costa. E dice anche buongiorno alla regia, perché Costantino è affezionato alla Radio Bianconera in maniera trasversale. Leggiamo Emilio da Taranto. Emilio, come sei lapidario, ci dice: io cambierei l'allenatore subito. Ma chi? Ma chi al posto di Andrea Pirlo? Io Simo resto convinto, lo dico, secondo me Pirlo scriverà pagine importanti della storia della Juventus anche in panchina. E penso anche, ti arrivo a dire, che è il miglior allenatore in questo momento al posto giusto, nel momento giusto. Cioè, secondo me Pirlo si trova nel momento giusto alla Juventus. Io ho questa percezione qua e lo porto avanti con convinzione questo.
Sì, si trova al posto giusto, al momento giusto, un po' perché conosce l'ambiente, perché c'era bisogno di riportare quella famosa juventinità di cui tanto ha parlato Fabio Paratici, dopo un anno in cui, diciamocelo, la juventinità per un motivo o per un altro si era
possiamo
persa.
Fare un appello, Simone, io spero che tornino alla Juve a ruota Barzagli, che se l'anno scorso ci fosse già stato Pirlo non se ne sarebbe andato dallo staff, diciamolo con grande chiarezza. Spero in un ritorno di Claudio Marchisio, bersagliato ingiustamente dalle polemiche per aver espresso un pensiero. Marchisio può dire quello che vuole, ragazzi, punto e basta. Anche lui ha un credito infinito. E poi speriamo sul lungo termine anche da Alessandro Del Piero, perché a ruota stanno tornando tutti, contentissimo che è tornato Storari. Per me la juventinità è fondamentale, Simone, hai fatto bene a sottolinearlo.
Fondamentale, importantissima, soprattutto in un momento come questo in cui la Juventus sta tentando di aprire un nuovo ciclo.
Sono d'accordissimo, deve essere così, la juventinità centrale, e anzi, non tutti i club hanno la fortuna della Juventus, che in questo periodo a spicciolate vanno a costruire nuovamente quelle fondamenta che già erano fondamenta rigogliose, con Andrea Pirlo che ieri ha sbagliato i cambi, l'abbiamo detto, se ci limitiamo alla singola partita, ma non andiamo a dubitarne adesso in toto, soprattutto alla luce dell'anomalia di quest'anno. Ti leggo, perché ragazzi continuate, mi raccomando, a vostro giudizio che cosa cambiereste in vista della Dinamo Kiev, 340 54 25 324, ti leggo questo messaggio da Laura, ciao ragazzi, io cambierei Bonucci, ma basta con questi senatori che comandano, alla fine anche Pirlo si è piegato a loro, Demiral è bravissimo, ma quando giocherà da titolare? Tanti punti interrogativi, quando, dice, mannaggia, questi senatori hanno fatto la loro storia, ma adesso basta. Io sono d'accordo parzialmente con questo, perché sono d'accordo con il fatto che se un giocatore sta bene può essere anche senatore, se è classe 98 come Demiral, e soprattutto se è da poco alla Juventus rispetto a Cabonucci, cioè gioca chi sta bene e gioca chi è già leader anche in età giovanile. Su questo sono d'accordo, e Demiral per me dorme in una boccia di ferro sotto questo aspetto. Però, insomma, facendo un ragionamento un po' più ampio, non si può prescindere dai senatori in toto.
No, assolutamente no, anche perché gli anni passano per tutti e la condizione fisica cala, abbiamo visto anche con Chiellini gli infortuni comunque della passata stagione, non si può assolutamente puntare tutto sui senatori, però ricordiamoci che i senatori sono molto importanti nelle situazioni in cui si va in difficoltà, specie per un allenatore come Andrea Pirlo che è un esordiente, quindi dei senatori ha assolutamente bisogno e ne avrà assolutamente bisogno nel corso della stagione, soprattutto all'interno dello spogliatoio.
E sono d'accordissimo con te, lo sai caro Simo, spalanchiamo e diamo il benvenuto a Radio Bianconera, un ospite graditissima che niente meno che Marta Carissimi, ciao Marta.
Ciao, buonasera a tutti.
È davvero un piacere, perché con te apriamo una parentesi per quanto riguarda la Serie A Women, che è un campionato davvero avvincente quest'anno. È appena terminato il derby, perché c'è stato anche Milan-Inter a livello di Serie A femminile e il Milan ha trionfato 4-1. Insomma, risultato netto, Marta.
Sì, il risultato sicuramente è netto, un po'... completamente veritiero rispetto a quelle che sono state le occasioni, perché comunque l'Inter sull'1-1 poteva andare in vantaggio, poi ha anche sprecato un calcio di rigore, però sicuramente la vittoria del Milan è meritata, e forse con un risultato un po' troppo ampio rispetto appunto alle occasioni che si sono viste in campo.
Tra 7 minuti scende anche in campo la Juventus in trasferta a Bari, e io ti chiedo che partita ci dobbiamo aspettare, perché la Juventus ha iniziato veramente, cioè, con il solito filotto di vittorie, magari con l'Empoli meno convincente, col San Marino anche, però dal Milan in poi, e cito anche l'ultima partita con la Fiorentina, è stata una Juventus Women trionfante, una Juventus Women che c'ha anche degli equilibri consolidati sotto tutti i punti di vista. Che partita ci dobbiamo aspettare, Marta?
Le partite a Bari non sono mai facili, nonostante la classifica dica che siano praticamente agli antipodi, il campo del Bari è sempre molto ostico e la Juve lo sa molto bene, perché anche in passato ci sono state partite in cui ha faticato, quindi il Bari fa di casa sua un campo difficile per chiunque ci vada. Però i valori in campo sono completamente diversi. La Juve non dobbiamo neanche stare a ripetere quanto sia forte, sia preparata, sia una squadra collaudata, che in questi anni sotto la guida di Rita Guarino nonostante abbia sempre vinto, ha sempre, penso, messo qualcosa, fatto un passo in avanti ogni anno. Quindi mi aspetto una partita ovviamente dove la Juve dovrà mettere in campo tutta la propria esperienza, la propria forza, e se riuscirà a incanalarla subito sui binari giusti, sarà una partita dove si potranno sicuramente divertire. Però non bisogna avere la fretta, a volte in questi campi bisogna avere tanta pazienza, perché si incontreranno sicuramente una squadra molto chiusa che magari spezzerà il gioco continuamente e quindi che potrebbe insomma non rendere facilissima, come sembra sulla carta, la partita.
Io, Marta, c'ho ancora il grande rammarico per il doppio confronto contro il Barcellona della scorsa stagione. Arrivo a chiederti, la Juventus Women è attrezzata per essere competitiva anche in campo europeo questa stagione?
Ma guarda, bisogna sempre vedere qual è il sorteggio, perché comunque per come è impostata adesso la Champions League femminile, la Juventus partirà ancora, che non è testa di serie, si parte subito con gli scontri diretti. Lo scorso anno il sorteggio non è stato assolutamente favorevole, perché il Barcellona era finalista dell'anno prima, quindi molto dipenderà da quello. Io penso che la Juve anche quest'anno abbia ampliato la rosa e l'abbia resa più competitiva. Poi anche le giocatrici, tutte le giocatrici hanno esperienza in più, esperienza anche che arriva dal Mondiale, dalla Champions dell'anno scorso, da una stagione, per quanto sia stata parziale quella dell'anno scorso, comunque da una stagione in più. Quindi tanto dipenderà dal sorteggio. Diciamo che nelle prime otto, nelle prime 16 che può incontrare, se non incontra le prime otto proprio in classifica, secondo me la Juve è attrezzata per potersela giocare. Però la competizione è un livello molto alto e noi comunque, come campionato italiano, per quanto stiamo crescendo di livello, bisogna comunque ricordare che siamo tanti anni indietro alle altre, quindi non è una colpa della Juve, ma è proprio una questione di tempo che bisogna avere per riuscire ad arrivare a quei livelli lì.
Simone, una curiosità per Marta?
Sì, Marta, io volevo chiederti, hai accennato in questo momento il discorso, un giudizio generale su quella che è la crescita del calcio femminile in Italia, e secondo te cosa bisogna ancora fare per un ulteriore step, un ulteriore passo in avanti per avvicinarci al grande calcio d'Europa dal punto di vista appunto del calcio femminile?
Guarda, rispondo e aggiungo, perché volevo aggiungere anche questo, sicuramente non stopparlo come è stato fatto la scorsa stagione,
esatto,
e soprattutto non riprenderlo, perché è stato uno spettacolo indecoroso a mio parere.
Beh, questo sono d'accordo con voi, penso che l'anno scorso ci siano stati, insomma, il calcio femminile non fosse ancora pronto per ricominciare come è successo col maschile. Adesso sicuramente quell'episodio ha aiutato anche i vertici del calcio femminile, perché comunque un movimento, come dicevamo, in grande crescita. Io penso che dal 2015, da quando quindi la federazione è intervenuta con degli asset fondamentali per la crescita, che sono stati l'obbligo della creazione dei settori giovanili con le under 12 nelle società professionistiche,
sì,
e anche la possibilità della cessione del titolo alle società, delle società femminili alle società maschili professionistiche, in modo che potessero entrare subito nel calcio femminile ai massimi livelli, e quindi come è stato per la Juve, come per il Milan, l'Inter, queste società qui. Io penso che la crescita è graduale, ma insomma abbastanza veloce, perché rispetto appunto a quelle che sono stati gli altri paesi, che essendo partiti prima hanno avuto, diciamo, più tempo, noi stiamo un po' rincorrendo, okay, gli altri. Quindi io penso che il sistema stia andando nella direzione giusta. Adesso con l'ultima delibera ci sarà il professionismo dalla stagione 2022-23, ecco, bisognerà arrivare lì con tutto il sistema che sia molto strutturato, quindi ci vorrà sicuramente un percorso che ci porti a quel punto, che sia di grande responsabilità da parte di tutti, perché adesso il calcio femminile non può più tornare indietro, ma può solo andare avanti con i tempi giusti, senza volerli forzare, ma in modo che sia poi un movimento che si autosostenga e che possa offrire uno spettacolo sempre più bello per tutti gli appassionati.
Marta, te lo chiedo telegraficamente, una possibile giocatrice rivelazione nella Juventus Women, che sta puntando in maniera significativa anche su tante giovani che si stanno affacciando dalla primavera?
Ma guarda, non mi sento di darne una, perché secondo me la Juve a livello giovanile sta lavorando da anni molto molto bene e ci sono tante giocatrici interessanti, di cui tante sono anche in prestito. Quindi secondo me non sarebbe giusto dare un nome, perché non c'è solo una giocatrice, ma ce ne sono veramente diverse, e la Juve in questo senso ha dato l'ennesima prova di grande lungimiranza e grande solidità per continuare veramente negli anni a essere un club di altissimo livello.
Perfetto, grazie a Marta carissimi.
Grazie mille a voi.
Ed è stato veramente un piacere accogliere Marta qua su Radio Bianconera Domenica Sport, è sempre la benvenuta. Ora, caro Simo, stai lì perché torniamo tra poco qua a Domenica Sport su Radio Bianconera, l'unica che conta.
Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
Radio Bianconera, l'unica che conta.
Domenica Sport.
Le 14.35, Domenica Sport con Luca Cavallero. Mamma mia, come dico sempre, come vola il tempo. E c'è in collegamento, perché non è sparito, Simone Nasso, con riso sardonico, perché sogghigna. E a breve ti sottopongo una valanga di messaggi che è arrivata al 340 54 25 324. Sono anche arrivate tante note audio, quindi Manu, ascoltiamone un po', che così il Nasso risponde, va, di quello che dice.
Ciao Luca. Ciao. Complimenti da sportivo, voglio fare i complimenti al Crotone, perché...
Giusto.
Vedere una squadra di bassa classifica giocare a questi livelli contro una squadra campione d'Italia fa piacere al calcio. Poi, per quanto riguarda la partita di ieri, è vero che si dovevano prendere questi tre punti, ne è arrivato uno, pazienza. Dobbiamo capire che questi pareggi sono successi pure con Conte, con Allegri, con Sarri durante il campionato, quindi meglio adesso che dopo. Quindi dobbiamo avere fiducia in Pirlo, perché ancora non ha il top della squadra che lui vuole, quindi non riesce a lavorare, non riesce a costruire la sua squadra, e non possiamo giudicarlo, quindi dobbiamo avere pazienza e speriamo bene. Forza Juve, ciao!
Sempre forza Juve, bravo! Ascoltiamo un altro vocale, Manu.
Ciao Carlo De Carpi, per me stiamo mettendo in evidenza le mancanze del mercato, cioè piuttosto che prendere un Chiesa avrei preso i due esterni bassi, come a centrocampo si sente la mancanza di un centrocampista alla De Paul. E poi sottolineo Bonucci, due partite, due calci di rigore provocati.
Simo, insomma, io rispetto il parere dei nostri ascoltatori, sempre comunque, tra l'altro, che cosa cambiereste in vista della Dinamo Kiev? 340 54 25 324. Però l'ho detto quando si stava trattando, quando se ne parlava, per me De Paul non è un giocatore da Juve. Per me la Juventus manca più un profilo alla Van de Beek. Cioè, quello che ha sorpreso è che la Juventus, il giorno che ufficializza McKennie, in contemporanea c'è lo United che ufficializza Van de Beek, con tutto il rispetto e la dovuta proporzione tra i due,
No, sono d'accordo con te. Secondo me De Paul non avrebbe rappresentato un upgrade per la Juventus, per il centrocampo della Juventus. Sicuramente un buon giocatore, ma la Juventus è un'altra cosa. Per quanto riguarda il discorso dell'altro radioascoltatore, del primo radioascoltatore, io sono d'accordo con lui. A parer mio, dare giudizi, soprattutto negativi, in questo momento su Andrea Pirlo è follia.
Leggiamo messaggi che sono arrivati. Ad esempio, c'è un ascoltatore che non si firma, che ci dice: contro la Dinamo Kiev deve purtroppo, e sottolinea purtroppo, giocare in parte la stessa squadra di ieri. Ma io farei giocare in difesa Chiellini al posto di Demiral e poi Bernardeschi al posto di Frabotta e Rabiot al posto di Portanova con Chiesa, Kulusevski e Morata. Verio si chiama l'ascoltatore che ci scrive. Quindi dà una seconda chance a Bernardeschi, Bernardeschi visto da terzino, ti ricordi che cosa mi dicevano l'anno scorso quando lo dicevo in altre sedi?
Ti davano del pazzo, ma un po' come quando parlavi di Frabotta in prima squadra, Luca. E alle volte poi sai, tutto viene fuori. Diciamo che, faccio una battuta, è l'ultimo ruolo che gli è rimasto Bernardeschi, perché li ha provati tutti negli ultimi due anni.
E azzecca quello pure. Ma poi no, Simo, sai perché? Su Bernardeschi secondo me va fatto un discorso specifico e secondo me Pirlo tenterà in tutti i modi di recuperarlo. Perché non c'ha mercato. Quando si era parlato di Bernardeschi in ottica Napoli, lui ha cambiato procuratore, si prende Raiola e diventa complicatissimo da cedere. E la questione dei diritti d'immagine. E il fatto che per rendimento non sia un giocatore con il quale vai anche a fare plusvalenza. Faresti minusvalenza in ogni caso. E facciamo attenzione a questo, perché con Higuain la Juventus ha già scritto a bilancio una minusvalenza di 18 milioni. Quindi per questo, secondo me, Pirlo le proverà tutte per rilanciarlo anche da terzino. Secondo te con la Dinamo Kiev è prospettabile questa ipotesi? Te la rileggo al volo. Mette, vabbè, Chiellini al posto di Demiral, Bernardeschi al posto di Frabotta, Rabiot al posto di Portanova, quindi Rabiot un po' avanzato, con Chiesa, Kulusevski e Morata davanti. Secondo te è ipotizzabile?
Difficile, perché comunque secondo me non vedremo grossi esperimenti contro la Dinamo Kiev. La prima partita di Champions del girone, bisogna assolutamente portare i tre punti a casa. È complicato, Luca, ipotizzare una formazione, nonostante manchino praticamente solo 48 ore, poco più di 48 ore alla partita. È veramente complicato perché ci sono tantissime incognite. E una fra tutte sicuramente c'è l'incognita di Dybala. Prima o poi lo rivedremo. Chi lo sa, magari lo vediamo dal primo minuto martedì.
Io non sono d'accordo da trequartista. Detto con tutta onestà, un ruolo che non vuole fare, magari implicitamente lo arriva a fare, però...
Magari Kulusevski dietro a Morata e Dybala.
Ma per me andrebbe un po' intestardirsi. Per me deve fare l'attaccante esterno Kulusevski.
Non è facile, non è facile.
Quindi chiediamole ai nostri ascoltatori, fateci sapere la vostra. Contro la Dinamo Kiev, chi schierereste? Cosa cambiereste rispetto a ieri? 340 54 25 324. Ma ora, Simo, sai che cosa facciamo? Spalanchiamo per la prima volta le porte di Domenica Sport a Valerio Pavesi, il mio urlo della rete del mercoledì ad Up and Down. Ciao Valerio!
Ciao Luca e buona domenica a tutti, amici bianconeri, anche se un po' delusi.
Oh, ma quanta voce c'hai? Quanta voce c'hai, Valerio, che ieri hai urlato come un pazzo in telecronaca.
Ma guarda, io avrei voluto fare di più, però ieri sera non c'è stata l'occasione di poter esultare come nella prima giornata contro la Sampdoria, come i due gol di Ronaldo a Roma. E quindi speriamo dalle prossime, senza fare allarmismi perché sono sbagliati in questo momento, poiché siamo all'inizio, ma c'è da rivedere qualcosa, Luca, eh?
C'è da rivedere qualcosa e ti sento già, insomma, nel mood giusto. E io ti chiedo, c'è anche un po' da rivedere l'arbitraggio, perché noi ne abbiamo parlato in apertura, il rigore di Bonucci, io mi prendo le responsabilità di quello che dico, non c'era, e metto non a carattere cubitali, l'espulsione di Chiesa ancora meno, dai.
Allora io partirei dall'espulsione di Chiesa, che è totalmente fuori luogo, nel senso che comunque si è visto benissimo che il giocatore è andato col piatto a tentare di prendere il pallone, dopodiché si è visto che ha sbagliato il tempo dell'intervento, ma se ammoniva Federico la chiudavamo lì ed era la decisione più corretta, quindi un'espulsione proprio così di punto in bianco, che non è entrato con il piede a martello, si è visto lontano un chilometro, ma è entrato con il piatto, a significare che comunque l'intenzione era di quella di andare a prendere la palla, era una situazione di gioco, non una situazione fallosa. E questo secondo me è stato l'errore più grave da parte dell'arbitro. Per quanto riguarda il rigore, Luca, in un primo tempo io ti devo dire che in diretta sembrava che il pestone ci fosse stato da parte di Bonucci su Reca, poi andandolo a rivedere bene, Bonucci prende anche il pallone, quindi... Anche lì, forse su quello potrei ancora chiudere un occhio. L'arbitraggio è stato veramente sfavorevole, ma mi permetto di dire una cosa. A livello mediatico, scusami, perché questo è da dire.
Dillo, come? Sai che le porte sono sempre aperte qua.
Nessuno ha detto una parola.
Bravo,
a differenza delle altre volte,
bravo,
che
Valerio.
C'era un episodio. È una cosa incredibile. Abbiamo avuto 5 episodi a sfavore e nessuno ha mosso un dito.
Scandaloso.
A livello mediatico. Pazzesco.
Scandaloso, infatti ho aperto dicendo volevo vedere a parti invertite e spero di vedere un arbitraggio alla Fornò che non si è scottato, assolutamente no, spero di vedere un arbitraggio uguale anche in tante altre partite di Serie A, magari anche in orbita partenopea o in orbita milanese. Simone, ti vedo già trepidante, vuoi chiedere qualcosa,
Luca,
a Valerio?
Adesso faccio anche una domanda a Valerio, ma a proposito di questo, no, in realtà qualcuno si è esposto, qualcuno da qualche sgabuzzino, qualcuno da qualche paese all'estero e qualcuno addirittura sulla TV di Stato, ma parentesi a parte, Valerio, volevo chiederti un parere sulla difesa a 3 della Juventus, come la vedi e come la vedi con il rientro di De Ligt?
Noi stiamo aspettando il rientro di De Ligt come il pane, poiché purtroppo... Io vi dico la verità, Danilo non mi convince, nonostante sia partito bene. No, Danilo non è un giocatore da Juventus, nonostante comunque sta mettendo il suo apporto, sta facendo il suo compito anche in maniera abbastanza discreta in queste prime giornate, ma lì, come avete visto ieri sera dalla parte sinistra e quindi dalla parte destra nostra, erano delle vere e proprie voragini, quindi non Reca ha avuto tutto lo spazio per poter crossare per gran parte della partita e quindi non ci siamo da quella parte, quindi il centrale destro va assolutamente, adesso vedremo con quale soluzione, però così non va. E De Ligt, Demiral sono i giocatori che secondo me daranno affidamento a questa difesa centrale, poiché fuori Chiellini sappiamo benissimo che Bonucci va in grandissima difficoltà.
E l'abbiamo visto nettamente, non è in grado di avere la personalità di comandare una linea difensiva, questo dobbiamo dirlo con grande chiarezza, non ha ancora quel quid in più Bonucci, benché sia un giocatore già affermato, forse questo è il dato preoccupante. Ti leggo un messaggio che è arrivato, Valerio, al 340 54 25 324 da parte di Massimo, e qua ti vado a solleticare. Che ci dice Massimo, caro Valerio? Ma che dire, non può giocare in campionato e a libro paghe non gioca? Allora lo voglio anch'io da disoccupato l'ingaggio di Khedira. Ci sollecita sul tema Sami Khedira. Dal tuo punto di vista potrebbe far comodo in campionato? Potrebbe esserci una ricongiunzione con Pirlo, con l'ambiente? Oppure si arriverà a sorprese natalizie come fu la scorsa stagione con Mandzukic?
Ma allora, l'intenzione è quella di sfoltire la rosa, che è l'argomento principale per la nostra squadra, che ha bisogno di recuperare in parte economica e anche per poter eventualmente poi investire su qualcun altro. È chiaro che in questo momento ci ritroviamo in una situazione veramente critica, soprattutto a livello di regia. Cosa intendo? Ieri sera, guardando Artur Melo, che per la
Valerio, strappo un sorriso, ti strappo una battuta, invece noi di regia Radio Bianconera siamo messi bene. Risalutiamo Manuel per chi si fosse ricollegato adesso. Ti faccio proseguire.
Lo saluto anch'io. Cioè, siamo in una situazione dove Artur Melo in questo momento è, l'avete visto tutti ieri sera, in una situazione fisica dove non può in questo momento dare un apporto alla regia in maniera consistente. Direi di poter considerare anche il fatto, visto che comunque è ancora presente in rosa, la possibilità di alternarle cioè, non vorrei prendere proprio Khedira, perché Khedira fa parte proprio di quel ruolo e quindi potrebbe essere l'unico a questo punto, paradossalmente l'unico che potrebbe far girare un pochino la palla al centrocampo, perché in questo momento Artur Melo non è in condizione. Quindi clamorosamente potrei dirti proviamolo.
E io, guarda, su Artur continuo a sospendere il giudizio del primo tempo, è quello che mi è dispiaciuto meno in mezzo al campo, Valerio. Comunque staremo Artur a vedere. Grazie a Valerio Pavesi, Artur, il mio urlo della rete, ogni mercoledì ad Up and Down.
Grazie a voi, Luca, buona domenica, ci sentiamo mercoledì.
Straordinario Valerio Pavesi, voce di 7 gold, noi lo salutiamo. Simo, fioccano tantissimi messaggi, io ho chiesto ai nostri ascoltatori che cosa cambierebbero in vista della Dinamo Kiev al 340 54 25 324. E adesso aggiungo, metto anche il carico da 90. Chi indovina il primo marcatore? Non mi sono dimenticato delle promesse fatte ad Up and Down. Chi indovina il primo marcatore contro la Dinamo Kiev della Juventus? So che un giorno che siete tutti arrabbiati risponderete tutti nessuno, perché non segnerà nessuno. Chi lo indovina viene chiamato come Massimiliano oggi nel corso di Up and Down in settimana. Simo, ti leggo un bel messaggio che è arrivato, che secondo me ti piacerà molto, da parte di Matteo. Ci dice: ciao a tutti, secondo me vedremo dal primo minuto Cuadrado, si riferisce alla Dinamo quindi, Cuadrado, Dybala e Chiellini, i primi due al posto dei giovani primavera che non mi entusiasmano. Cosa ne pensi te? So che è un tema che ti sta particolarmente a cuore questo, da appassionato allora del calcio giovanile quale sei.
Scherzi a parte, io penso che Cuadrado sì, lo vedremo dall'inizio. Potremmo vedere anche
a destra o a sinistra?
Io mi auguro a destra.
Anche a sinistra
l'abbiamo visto proprio male a sinistra, cioè non è il suo ruolo. È già, tra virgolette, adattato a destra, figuriamoci a sinistra.
Ecco.
E rivedremo, secondo me, potremmo veramente rivedere Chiellini. Io ho dei dubbi su Paolo Dybala, perché io continuo a dire che se ieri non è stato impiegato in una partita che non si riusciva a sbloccare, dove serviva la giocata del campione, cioè, non lo so, a distanza di 48 ore faccio fatica a vederlo dall'inizio. Probabilmente entrerà in campo, me lo auguro, ce lo auguriamo tutti, però faccio fatica a vederlo dall'inizio, perché lo vedrei molto, molto strano, molto strana come cosa, visto che appunto ieri non l'abbiamo visto, con la Roma non l'abbiamo visto, in nazionale non l'abbiamo visto.
Dybala è sempre un caso, io ieri l'avrei piegato, ho detto con tutta onestà, è anche vero forse che le circostanze della partita hanno complicato un po' il suo ingresso, no? Perché Pirlo che cosa fa? Toglie Arthur, poi viene espulso Chiesa, era imprevedibile, quindi di conseguenza ha dovuto rimodulare l'assetto. Poi insomma è partito con Portanova, io sarei partito con Cuadrado, erano anche un po' complicate le circostanze della partita. Continuate a scriverci al 340 54 25 324. Senti che ci dice Daniele, qua con te sfondo una porta aperta. Ciao, a me Arthur Melo ricorda Diego. Va a scomodare un paragone, diciamo, insomma, abbastanza ingeneroso nei confronti di Arthur, dai ragazzi. Traccheggiava perché non sapeva a chi dare il pallone. Insomma, su Arthur c'è un po' chi ci sta mettendo già una X, Simo.
I toni sono troppo questi. Presto. Luca, troppo presto. Troppo presto, perché veramente non l'abbiamo ancora visto, perché deve ambientarsi nel campionato italiano. Ovviamente ha gli occhi puntati addosso, perché comunque c'è stato questo scambio con Pjanic. Pjanic era, piaccia o meno, un elemento fondamentale.
E tu l'avresti tenuto, di la verità. Me la ricordo le tue dirette Instagram in cui millantavi le doti di Miralem Pjanic.
Io ho sempre detto che Miralem Pjanic è un giocatore straordinario dal punto di vista tecnico, dal punto di vista della visione a centrocampo. Il suo tempo alla Juventus era finito, proprio per questo non ci sono rimpianti. Anche dovesse far benissimo al Barcellona, non ci sarebbero rimpianti, perché era un giocatore scarico dal punto di vista delle motivazioni, così come era scarico dal punto delle motivazioni Arthur a Barcellona.
Si è lasciato, quindi, direi, in maniera abbastanza
irruenta, quindi alla fine non bisognerà fare, secondo me, un ragionamento su chi ci ha perso e chi ci ha guadagnato. La speranza è che Arthur possa ritornare quello di prima e che Pjanic, perché no, possa ritrovare anche motivazione a Barcellona.
Nasso, te ogni volta che parli ti fai qualche nemico. Senti un po' che ci scrivono al 340. È vero. Se ti fai amici, forse c'è un po' da preoccuparsi, diciamo. Bisogna sempre sbilanciarsi e dire la propria, ragazzi, dai. Leggiamo questo messaggio che è arrivato. Pirlo è stato chiaro su Dybala, si riferisce alla conferenza. Non gioca da 3 mesi e quindi non può giocare con la Dinamo se non come subentrante per 15 minuti. E ci mette anche un bel punto esclamativo, Simo.
Sì, infatti è quello che abbiamo detto poco fa. Difficile vedere un Dybala dall'inizio.
No, che hai detto?
Che ho detto e mi prendo la responsabilità, ecco, di quello che dico. Esatto, molto difficile vederlo dal primo minuto. Poi magari fra 48 ore lo vediamo negli 11 iniziali e domenica prossima mi prenderà in giro in diretta.
No, ci mancherebbe altro. Te sei sempre il benvenuto qua a Domenica Sport e su Radio Bianconera in generale. Senti, Francesco da Reggio Emilia, il suo 11, ti faccio dare un giudizio. Szczęsny contro la Dinamo, Szczęsny, Danilo, quindi lo riconferma al netto della prestazione di ieri, Demiral, Bonucci, Chiellini, a sinistra come agli esordi, e lo specifica, secondo me è meglio di no, lo dico già in corsa, Francesco, Cuadrado, Bentancur, Rabiot, Dybala, Kulusevski e Morata, 4-3-1-2, che cosa ne pensi? Io Chiellini lì...
No, Chiellini lì no, non l'abbiamo praticamente mai più visto, poi secondo me non ha proprio più la gamba, il passo per giocare... Non l'ha mai avuto, più che altro non ha mai avuto forse le caratteristiche tecniche per giocare esterno, a parte negli esordi di carriera, e poi proprio in questo momento particolare non ha, secondo me, veramente il passo e la gamba per reggere quel ruolo dove comunque la corsa è tanta.
È fondamentale, soprattutto adesso che i terzini devono essere fluidificanti. Comunque staremo a vedere, un 11 che a parte Chiellini mi stuzzica, caro Francesco. Sì. Tante note audio anche, Manuel, giusto? Ne ascoltiamo un po', va?
Ciao, Paolo Bruschi da Salsepolcro. Ma ciao. È un cantiere aperto, ma che vi aspettavate? Deve andare subito al massimo, di vincere tutte le partite, di fare un gran gioco. È un cantiere aperto. Pirlo ha avuto giocatori poco per allenare. Si è allenato poco con la squadra. Giocatori che ieri sera, come Chiesa, Morata e Kulusevski, non avevano mai giocato insieme. Ma che come vi aspettavate? Che Pirlo con la bacchetta magica risolvesse tutto?
Questo è il commento del nostro ascoltatore. Ne ascoltiamo un altro, Manuel.
Buongiorno a tutti. Ma lasciare 2 punti così c'è il ramare. A parte l'arbitro, a parte il VAR, a parte l'espulsione, queste sono partite che devi vincere, devi portare via i punti. Poi una constatazione vorrei fare, no? Noi abbiamo Pirlo in panchina che è debuttante, però un debuttante quando si gira in panchina e vede il numero 10 anche non in buone condizioni, a mio punto di vista lo può buttare anche dentro.
Ecco, ecco, è qua. Sposa la tesi Nasso. La tesi Nasso, mi raccomando ragazzi, continuate a dire la vostra. Che cosa cambiereste in vista della Dinamo Kiev? E indovinate il primo marcatore che vi chiama ad up and down. 340 54 25 324. Senti un po' perché c'è sempre tempo di parlare di Andrea Agnelli, caro Simone. Buonasera a tutti, buongiorno, che buonasera, buon pomeriggio al massimo. Il nostro presidente ha preventivato che quest'anno faranno di tutto per non farci vincere il decimo. Allora ha pensato di partire quest'anno con la rifondazione. Io mi discosto un po' da questa tesi, perché Andrea Agnelli l'altro giorno, torniamo a una notizia vecchia, però mi è sembrato delineare obiettivi ben precisi. Cioè mi è sembrato un Agnelli tutt'altro che propenso alla rifondazione. Anzi, Simo.
Ma il discorso è chiaro. Anche se si parla di rifondazione alla Juventus, l'obiettivo primario resta quello del successo. Cioè lo scorso anno paradossalmente è stato un anno dove a parer mio non si è costruito nulla. Però comunque si è arrivato...
fallimentare lo scorso anno, possiamo dirlo con grande chiarezza, fallimentare nonostante insomma sia stato fatto un cambio in cui la dirigenza ci ha messo la faccia. Sarri è stata una scelta di Paratici, certo. Ed è stata una scelta non vincente quella di Maurizio Sarri. L'emblema forse quindi, è solo Juventus,
certo. Ma certamente, ma quindi che si parli di anno di transizione, anno di costruzione, rifondazione, usiamo la parola che vogliamo, ma l'obiettivo primario resta sempre quello della vittoria. Quindi si costruirà, sì, cambiare, sì, ripartire, però portando sempre qualcosa in bacheca a fine anno.
Simo, lanciamo la bomba finale, perché io voglio sapere un tuo giudizio su Fabio Paratici. Io ti dico la verità, ho visto Agnelli che si è esposto parecchio, soprattutto nelle ore post-Lione, in cui era trapelata un'ipotesi di un suo eventuale addio. Ti dico la verità, mi aspettavo... insomma, non lo scenario che è avvenuto. Cioè, la crescita di Cherubini per me è emblematica di qualcosa. Ma non mi aspettavo la riconferma di Paratici, ti dico il vero.
Io mi aspettavo...
Alla luce del mercato in uscita, che non è stato impeccabile neanche quest'anno, non è stato venduto nessuno.
Io mi aspettavo la riconferma di Paratici adesso, quindi a ottobre, a differenza di quanto accaduto due anni fa con Beppe Marotta. Bisognerà vedere cosa succederà a fine anno, perché tu hai parlato appunto di crescita parallela di Cherubini, che comunque qualcosa lascia pensare in ottica futura.
Stagione 2020, anzi 2021-2022, quel biennio la Juventus spenderà 120 milioni tra stipendi, riscatti, questo lo dobbiamo mettere in evidenza con grande chiarezza. Per me in uscita Paratici non ha lavorato bene in questo biennio, non ho problemi nel dirlo, ma aspettavo più potere negoziale da parte della Juve, anche in quella che è la gestione del caso Khedira. Per carità, la proposta è stata fatta al giocatore, però qualcosa di più Simo si poteva fare, quindi queste cose vanno dette e noi nel nostro piccolo le mettiamo in evidenza senza problemi. Senti un po' qua Alex che cosa ci propone. Torniamo quindi a Dinamo Kiev e Juventus. Dybala a destra, Chiesa a sinistra, Morata a punta, Arthur dietro con supporto Rabiot, Khedira e poi Chiellini, Bonucci, Quadrado e a destra Alexandro. No, era una ascoltatore che non si firmava che ho nominato Alex. Che cosa ne pensi? Quadrado a destra, ritorno da Alexandra a sinistra, che vedremo se recupererà di fatto.
Sbaglio o me lo sono perso io? Non ho sentito nominare Kulusevski.
No, non l'ha nominato.
No, Kulusevski in questo momento deve partire titolare sempre.
Sempre comunque. Si sono scatenati su Fabio Paratici. Leggo ancora al volo telegraficamente il messaggio di Zio Billy, poi vi saluto. Leggiamo Zio Billy che dice: si possono mettere in campo giocatori che non stanno in piede solo perché si chiamano Dybala, Bernardeschi. Esulo dal discorso Dybala, carissimo Zio Billy. Bernardeschi io ieri non l'avrei fatto entrare. E soprattutto l'atteggiamento di Bernardeschi, l'atteggiamento non propenso davvero a guadagnarsi il campo dopo un anno in cui è stato totalmente deludente, dopo che è stato messo in discussione, non mi è per nulla piaciuto. Io sono più preoccupato da questo che da altro. Comunque il tempo a nostra disposizione, caro Simone, è finito. Io ti saluto e ti ringrazio, Simone Nasso.
Grazie a te Luca, un saluto a tutti.
Ringrazio Manuel Moroni dalla regia. Io vi do appuntamento domani dalle 12 alle 13 con Up and Down su Radio Bianconera, l'unica che conta. Ciao!
Domenica Sport. Anticipazioni e curiosità a tinte juventine.